Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Oggi incominceremo a trattare del racconto della passione secondo i Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca e anche secondo il Vangelo di Giovanni, e vorrei cominciare a trattare del primo grande evento con cui si apre la passione di nostro Signore Gesù Cristo, specialmente secondo i Vangeli di Matteo e di Marco, che è la cena di Betania, l'unzione di Betania, un passo che mi è particolarmente caro, specialmente in quest'ultimo anno, perché da gennaio scorso vivo a Gerusalemme, in particolare proprio a Betania. E la passione secondo Matteo e Marco si apre subito con l'annuncio della Pasqua. Nel Vangelo di Matteo si dice che terminati tutti questi discorsi, cioè il capitolo 25, il discorso finale di Gesù Cristo, le ultime parabole di Gesù, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Quindi 2 giorni prima della Pasqua avviene, secondo quello che dice il Vangelo di Matteo all'inizio del capitolo 26 e anche secondo il Vangelo di Marco nel capitolo 14, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riuniscono, secondo il Vangelo di Matteo, nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caifa, tenendo consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Tra l'altro questa figura storica importante di Caifa, che fu sommo sacerdote probabilmente tra il 18 e il 36 d.C. e che con molta probabilità aveva una buona relazione con i romani per poter essere in carica come sommo sacerdote per ben 18 anni, tra l'altro essendo il genero del sommo sacerdote Anna, e quindi anche la famiglia di Anna e Caifa detenevano il sommo sacerdote. Probabilmente, secondo quello che ci dice Giuseppe Flavio, il suo nome era Giuseppe, detto Caifa, oppure figlio di Caifa. Però ora ci vogliamo soffermare su questo decreto di morte che avviene proprio 2 giorni prima della Pasqua, proprio quando gli ebrei si preparano alla cena pasquale, specialmente attraverso un rito che si fa proprio non proprio 2 giorni prima, ma almeno il giorno prima o il giorno stesso, la mattina prima di entrare nella celebrazione del Seder pasquale, quindi della liturgia di Pasqua, che è l'eliminazione del chametz, cioè del lievito, che per gli ebrei, come ho detto in altre trasmissioni, ha un significato anche simbolico. Si elimina il lievito dalla casa perché incomincia il tempo in cui si mangiano le azime, cioè i pani azimi, e dicevo che per gli ebrei ha anche un significato simbolico di eliminare la malizia. E proprio in questo contesto, ecco, c'è questa riunione dei capi dei sacerdoti in cui si decreta la morte di Gesù Cristo. È anche un elemento interessante perché secondo il racconto biblico di Ester, secondo il libro di Ester, il decreto dello sterminio degli ebrei per opera del malvagio Aman è proprio decretato il 13 di Nissan, quindi 2 giorni prima della Pasqua. Questo è un parallelo molto interessante. Ma perché voglio introdurre questo passo dell'unzione di Betania, che ora proclameremo facendo riferimento al contesto, cioè a questo decreto di morte da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani? Perché questa donna che verserà l'unguento profumato sul capo di Gesù è proprio l'antitesi di questi capi dei sacerdoti e degli anziani che rigettano Gesù Cristo, che rifiutano Gesù Cristo, mentre proprio a Betania sarà accolto in modo meraviglioso da questa donna. Ci sono certamente altri legami con il contesto, lo dico sin da subito. In Matteo questo racconto della passione è preceduto dal capitolo 25, dove ci sono delle parabole bellissime, le parabole finali, quindi le ultime parole di Gesù Cristo secondo Matteo, sono delle parabole, la parabola delle vergini, ecco, che se vi ricordate parla delle vergini stolte che non hanno olio, che sono invece l'antitesi di questa donna, che è veramente la vergine saggia, la donna saggia per eccellenza, perché versa questo olio profumato sul capo di Gesù, un unguento profumato preziosissimo, e quindi diciamo ha questo unguento in abbondanza e lo versa in abbondanza sul capo di Gesù Cristo, tanto che i discepoli deplorano l'atto di questa donna, perché lo considerano uno spreco, ecco l'abbondanza dell'olio che ha questa donna. Quindi è la vergine saggia, la donna saggia per eccellenza. Dopo, nel capitolo 25, abbiamo la parabola dei talenti, quindi del denaro che ecco, viene consegnato ai vari servi e che sono chiamati a impiegarlo bene. Questa donna viene proprio rimproverata perché versa questo olio che costava molto denaro. E infine nel capitolo 25 abbiamo la parabola, come vi ricordate, del giudizio finale, in cui lo stesso Gesù Cristo invita, o meglio si identifica con i piccoli, quindi con coloro che devono essere oggetto della misericordia, degli atti di misericordia. E questa donna non solo lo fa, diciamo, al povero per eccellenza, che è Gesù Cristo, a Betania. Ricordiamo che Betania significa casa della povertà o casa dell'umiltà o dell'afflizione, quindi la casa del povero, dell'umile, dell'afflitto, che è Gesù Cristo stesso. Gesù Cristo loderà, come ora proclameremo, questa donna, perché dirà che versando questo profumo sul suo corpo, questa donna lo ha fatto in vista della sepoltura di Gesù Cristo. Quindi riconosce Gesù Cristo, infatti dirà lo stesso Gesù Cristo: i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Quindi il povero per eccellenza è il Signore stesso, è una frase meravigliosa. E quindi questa donna, diciamo, è come il culmine in positivo certamente di tutte queste parabole, nello stesso tempo l'antitesi di quei capi dei sacerdoti e quegli anziani che non solo rifiutano Gesù Cristo, ma tengono consiglio per catturare Gesù con un inganno e farlo morire. Quindi proclamiamo subito il Vangelo, proclamerò il Vangelo secondo la versione di Matteo al capitolo 26 a partire dal versetto 6. Mentre Gesù si trovava a Betania, in casa di Simone il lebbroso, gli si avvicinò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli, vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri. Ma Gesù se ne accorse e disse loro: perché infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà annunciato questo Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto. Allora uno dei 12, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Fin qui il Vangelo di Matteo al capitolo 26esimo, dal versetto 6 al versetto 15. Ecco, Gesù Cristo va a Betania, come abbiamo detto. Betania è un nome molto evocativo. Ci sono vari studi sull'etimologia di Betania. È possibile anche che venga da Bet Anania, cioè la casa di Anania, però diciamo nella forma in cui è riportato in ebraico e anche in aramaico significa piuttosto casa dell'umiltà o casa dell'umile. È una parola molto evocativa perché nella Pasqua, ecco, il rituale della Pasqua si apre con il Rosh HaSeder, come diciamo in ebraico, cioè il presidente del banchetto pasquale che eleva il pane azimo e dice in aramaico Alachma Ania, che è una frase certamente ripresa da Deuteronomio 16:3, dove si parla del Lechem Oni in ebraico, cioè il pane della miseria, ma in ebraico Lachma Ania può significare il pane della miseria o anche il pane del povero e dell'umile. Quindi Betania significa la casa della povertà o dell'umiltà, oppure anche la casa del povero e dell'umile, ed è veramente la casa per eccellenza dell'umile e del povero, perché è la casa dove Gesù Cristo si è rifugiato, dove Gesù Cristo ha trovato veramente una vera accoglienza da parte di Lazzaro, Marta e Maria, e qui si trova, come dice il Vangelo che abbiamo proclamato proprio all'inizio, si trovava a Betania in casa di Simone il lebbroso. Oggi conosciamo l'ubicazione di Betania, soprattutto diciamo c'è un luogo che è, possiamo dire, con sicurezza identificato. C'è una lunga tradizione sia letteraria dei pellegrini e poi anche certo dal punto di vista archeologico, che è il sepolcro di Lazzaro. Non si è mai trovata la casa di Simone lebbroso nella casa di Marta, Maria e Lazzaro, che oggi certamente la casa di Marta, Maria e Lazzaro è ricordata dai pellegrini nel luogo stupendo di Betania. Oggi in arabo è Lazari, e pensate che ancora oggi porta il nome in arabo di Lazzaro. Lazari significa, ecco, la città di Lazzaro. Ancora oggi in arabo conserva questo nome, però noi sappiamo che le case di Simone il lebbroso, e come anche la casa di Marta, Maria e Lazzaro, non si potevano trovare accanto al sepolcro, perché gli ebrei non vivevano vicino ai sepolcri, ai luoghi di sepoltura, per ragioni di purità. Per cui diciamo ancora siamo in ricerca, non sappiamo se un giorno Dio ci darà questa grazia di poter trovare queste case dove Gesù Cristo è entrato. E è interessante diciamo la casa di Simone il lebbroso, probabilmente conservava questo nome perché o era lebbroso o diciamo c'è una tradizione. Interessante che in un testo trovato a Qumran, noi diciamo oggi segnaliamo o citiamo i testi di Qumran secondo il numero della grotta in cui sono stati trovati questi rotoli così preziosi, e poi con un numero di riferimento, quindi c'è un documento che è 11Q19, dice che vi erano tre luoghi a est della città di Gerusalemme, separati l'uno dall'altro, in cui si recavano i lebbrosi e in generale gli impuri. Questo diciamo originariamente, perché anche secondo la Torah, cioè secondo il Pentateuco, coloro che erano impuri e specialmente i lebbrosi non potevano vivere nell'accampamento, cioè nella città. Per cui probabilmente originariamente questa casa della povertà, Betania, anche questo riferimento a Simone il lebbroso, è possibile che uno di questi tre luoghi dove originariamente vivevano poveri, lebbrosi, gli impuri, era proprio Betania. Poi ci sono ovviamente anche tante ipotesi, però diciamo non mi voglio dilungare troppo su questo. Quello che adesso ci interessa è che ecco, in opposizione, come ho detto, alla scena di rifiuto, al decreto di morte da parte dei sommi sacerdoti e degli scribi che proprio quando si deve eliminare la malizia, cioè il lievito, decidono di eliminare coloro che considerano impuro e malvagio, cioè Gesù Cristo, che invece è l'innocente per eccellenza, il vero agnello pasquale. In opposizione a questa scena di rifiuto viene proprio quella dell'accoglienza per eccellenza, il luogo dell'accoglienza per antonomasia, che è Betania, in cui, ecco, subito lo voglio dire, l'unto del Padre, cioè il Messia, in ebraico Mashiach vuol dire l'unto, infatti è tradotto letteralmente in greco Christos, cioè che vuol dire l'unto, perché in greco Chrio vuol dire ungere, Christos è l'unto, l'unto del Signore viene unto da una donna. È così importante questo segno, così impressionante, che è l'unico evento che nelle parole di Gesù Cristo dovrà essere ricordato sempre, quando e dovunque, quando si annuncerà il Vangelo. Per questo, come abbiamo ascoltato, dice Gesù Cristo, in verità, dovunque sarà annunciato questo Vangelo, questa buona notizia, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche ciò che ella ha fatto. E infatti questo evento dell'unzione di Betania, in forme diverse, con alcune difficoltà su cui ora non mi soffermo, però è ricordato dai quattro Vangeli, sia da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Non entro sulla questione se ci sono state due o tre unzioni, perché il Vangelo di Luca pone l'unzione di Betania al capitolo settimo. Ed è leggermente diversa questa unzione, perché vengono unti piuttosto i piedi di Gesù, così come anche nel Vangelo di Giovanni è Maria di Betania che unge i piedi di Gesù, e l'evento avviene 6 giorni prima della Pasqua. Ora dobbiamo capire che l'unzione, specialmente dei piedi o anche sul capo, era un tipico segno di accoglienza, in particolare dei pellegrini, che ovviamente era il segno più bello, un segno di ospitalità molto importante, specialmente dei pellegrini, che ovviamente camminavano molti chilometri, quindi con il sole sia i piedi sia la testa si lenivano ovviamente la fatica, le sofferenze dei pellegrini, perché il viaggio a Gerusalemme certamente era molto impegnativo. Quindi non è da escludere che ci siano state varie unzioni, no? Ma in Matteo e in Marco, diciamo chiaramente, il racconto della passione si apre con l'unzione da parte di questa donna, che in Matteo e Marco rimane anonima, quindi tutti noi anche ci possiamo identificare, anzi il Vangelo ci invita proprio a imitare, per grazia di Dio, l'opera meravigliosa che compie questa donna. Cosa fa questa donna? Ecco, secondo il Vangelo di Matteo, mentre Gesù letteralmente giaceva a tavola o sedeva a tavola, una donna, dice letteralmente, avendo un alabastro di mirra o di unguento profumato di grande valore. Ecco, è importante questo termine greco che si usa nel Vangelo di Matteo, alabastron. Questo è un termine tecnico in greco per indicare il vaso che conteneva unguenti o profumi, cioè l'alabastron è un vaso tipico per contenere i profumi, usato specialmente dalle donne, che conservava meglio gli aromi e i profumi, quindi era particolarmente allungato, che poteva essere di alabastro ma anche di altri materiali, che certamente chiuso conservava in modo particolare il profumo prezioso. Letteralmente il greco dice miru, cioè miron è il termine per indicare, è molto interessante, sia l'unguento profumato sia la stessa mirra, anche se poi diciamo chiaramente il Vangelo di Marco dice che era nardo, ma è molto interessante questo riferimento alla mirra, perché È molto evocativo. Beh, innanzitutto, che cos'è la mirra? La mirra è un'oleo resina aromatica prodotta da diverse specie, in particolare della commiflora mirra, che è caratteristica dello Yemen, della Somalia e dell'Etiopia, e che è tra i più importanti ingredienti per la preparazione di unguenti e profumi. E è interessante perché vorrei un po' approfondire questo dell'unzione perché. Nel libro dell'Esodo, ma non solo, però in particolare nel libro dell'Esodo è fondamentale questo olio santo, questa con cui si deve fare l'unzione, si chiama l'olio per l'unzione sacra. In Esodo 30:22 si dice: Il Signore parlò a Mosè, procurati balsami pregiati, mirra vergine per il peso di 500 sicli, cinnamomo profumato, la metà cioè 250 sicli, canna aromatica 250, cassia 500 sicli, conformi al ciclo del santuario e un hin d'olio d'oliva. Ne farai l'olio per l'unzione sacra. Ecco, un unguento composto secondo l'arte del profumiere sarà l'olio per l'unzione sacra e con questo olio per l'unzione sacra, pensate, si doveva ungere. Si dovevano ungere le parti più importanti del tempio, innanzitutto la tenda del convegno, l'arca della testimonianza, la tavola, i suoi accessori, il candelabro, quindi la menorah, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti, tutti i suoi accessori. E dice il libro dell'Esodo che tutte queste cose consacrate con l'olio diventeranno santissime e tutto quello che verrà a contatto con esse sarà santo. Quindi, innanzitutto, questa unzione è segno della santità e certamente questo si compie nell'unto per eccellenza che è Gesù Cristo, che è il vero tempio, che è il santo per eccellenza, la santità, Dio stesso, ecco, che si fa carne e che è veramente l'unto, il Mashiach del Signore. Non solo, questa unzione serviva anche per ungere i sacerdoti. Infatti dice il libro dell'Esodo: ungerai anche Aronne e i suoi figli e li consacrerai perché esercitino il mio sacerdozio. Questo sarà per me l'olio dell'unzione sacra di generazione in generazione. Pensate, è così importante questo dell'unzione sacra che uno dei 613 precetti secondo l'ebraismo, ricordo che alcuni di questi precetti oggi gli ebrei non li possono compiere perché sono legati al tempio, tra cui questo dell'unzione, ma uno dei precetti, pensate, è così importante questo olio santo che uno dei precetti è conservare l'olio dell'unzione per l'unzione dei sacerdoti. E ovviamente i sacerdoti erano unti. In particolare sul capo, abbiamo, vi ricordate, il salmo stupendo che dice: Ecco, è come olio l'amore tra i fratelli, è come olio profumato che scende, che viene versato sul capo di Aronne, scende sulla sua barba. Questo è importante perché, come sottolineano gli ebrei, questa unzione è qualcosa che certo ha anche un valore spirituale, ma innanzitutto bisogna approfondirla dal punto di vista proprio fisico, cioè immaginatevi l'olio, oppure in questo caso l'unguento profumato che viene versato totalmente sul capo fino al punto che ecco, scende sul viso e perfino ecco, gocciola dalla barba, proprio questa abbondanza dell'olio. Perché è importante? Perché ciò che fa l'olio, lo dice anche il Salmo, l'olio che fa brillare il volto dell'uomo, cioè rende il volto raggiante. Questa era l'esperienza. È il segno della consacrazione. Infatti, come sappiamo, ci sono vari passi, erano unti nell'Antico Testamento i re, i profeti e innanzitutto i sacerdoti. Noi sappiamo che Cristo è per eccellenza il re di Israele, di tutte le genti, è certamente il profeta che doveva venire nel mondo, il profeta per eccellenza e certamente l'unico e vero sommo sacerdote. La cosa bella è che questo si compie anche in tutti noi nel battesimo, anche noi nel battesimo, e questo è importantissimo, per questo siamo chiamati cristiani da Cristo, cioè dall'unto, anche noi siamo unti nei sacramenti dell'iniziazione cristiana, nel battesimo e poi nella cresima come re, sacerdoti e profeti, nell'unico re, sacerdote e profeta che è Gesù Cristo. Anche noi partecipiamo di questa regalità, regniamo con Cristo perché siamo fatti partecipi del suo regno, partecipiamo della sua profezia, siamo costituiti profeti per annunciare la sua parola e anche siamo costituiti sacerdoti perché siamo un popolo sacerdotale. Ecco, non solamente coloro che sono ordinati, diciamo secondo l'ordine sacerdotale, cioè il sacerdozio ministeriale, ma c'è un sacerdozio battesimale. Tutti noi siamo anche sacerdoti per il nostro battesimo, quindi questa unzione ha delle risonanze di una ricchezza impressionante, tanto che non saprei veramente come riassumerla. Quindi diciamo, con questo olio, il cui primo elemento era la mirra, c'è tutta questa ricetta di questo olio che è un olio profumato prezioso, si consacravano gli oggetti del tempio e quindi gli unti del Signore. E tra l'altro quindi questa unzione c'ha tutto un significato. Tra l'altro il fascino della mirra viene anche dalle sue molte proprietà. La mirra ha proprietà, e questo si conosceva nell'antichità, analgesiche, antibatteriche, antinfiammatorie e vermifughe, disinfetta piaghe e ferite, tiene lontano i germi, favorisce la preservazione dei corpi. Per questo era usato anche per la sepoltura, e infatti tra tutte le interpretazioni che si possono dare meravigliose di questa unzione, e che non si escludono, però Gesù Cristo fa riferimento alla sua sepoltura. È già la Pasqua, è già un'entrata nella sua passione, nella sua morte, nella sua donazione totale del suo corpo, di tutto se stesso all'uomo, e questa donna lo capisce. Quindi diciamo, però faccio riferimento a questo perché ovviamente questo, la mirra ha un valore simbolico molto alto. Oltretutto in ebraico la parola mirra, mor, fa riferimento anche all'amarezza, viene proprio dalla radice dell'amarezza, e un ebreo subito sa, fa riferimento, perché anche secondo alcuni l'interpretazione del monte Moria, che è identificato dalla stessa Bibbia nel secondo libro delle cronache con il monte del Tempio, Moria può significare anche, cioè può contenere in sé la parola amarezza. Ecco, questo monte del Tempio, che è il monte Moria, che è l'amarezza profonda di Abramo e certamente anche di Isacco, quindi del sacrificio di Abramo, che si trasforma poi in dolcezza, si trasforma nella risurrezione. Ecco, poi non possiamo non far riferimento certamente all'olio di cui si parla, l'olio profumato di cui si parla nel Cantico dei Cantici. Quindi, oltre ad avere un significato regale messianico, abbiamo detto, perché si ungevano i re, come si dice chiaramente nel primo libro di Samuele. Samuele prende l'ampolla dell'olio e versa su Davide l'olio, la versa sulla testa. Fa riferimento, abbiamo detto, ai sacerdoti, quindi questa unzione ha un significato sacerdotale. Abbiamo già parlato del libro dell'Esodo, quindi di questa unzione santa dei sacerdoti, e anche abbiamo fatto riferimento al Salmo 133, che al versetto 2 dice che l'amore tra i fratelli è come olio prezioso versato sul capo. Lo traduco letteralmente dall'ebraico, kashemen atov ala rosh, è come olio buono, letteralmente prezioso, versato sul capo, yored ala zakan, che scende sulla barba, zekan haron, la barba di Aronne, che scende, she yored al pi midotav, cioè che scende letteralmente sulla bocca ecco, delle sue vesti, che scende sull'orlo della sua veste. E quindi ha certamente un significato sacerdotale. Poi abbiamo fatto riferimento al significato profetico, perché certamente anche i profeti venivano unti. Famoso ciò che dice il profeta Isaia: lo spirito del Signore è su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione per una missione, quindi si ungeva anche per la missione profetica. Però, oltre a questi significati, e io mi vorrei soffermare su questo, perché è una donna che unge il capo di Gesù, anche un significato nuziale. Nuziale. E qui possiamo citare innanzitutto il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici, sin dal capitolo 1, dice che, ecco, si dice che il tuo nome, il nome del diletto, Shemen Turak Shemecha, si dice il tuo nome è olio, letteralmente, che si versa. Poi certamente è tradotto come, ecco, il tuo nome è olio profumato, profumo che si versa, però letteralmente c'è anche questa assonanza tra Shemecha, il tuo nome, Shemen e olio, il tuo nome è come olio che si versa. E poi certamente c'è un riferimento all'unzione, alla mirra, al balsamo. Il Cantico dei Cantici è pieno di profumi deliziosi che, ecco, sono un simbolo certamente dell'amore tra il diletto e la sua amata. Per esempio Cantico 1.13 dice l'amata, dice così: l'amato mio è per me un sacchetto di mirra, passa la notte tra i miei seni. Oppure ancora, ecco, lo sposo, cioè l'amato, dice: sono venuto nel mio giardino, sorella mia sposa, si riferisce appunto, si rivolge alla sposa, e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo. E questo veramente si è adempiuto in questa donna. Impressionante questo gesto. Secondo il Vangelo di Marco, questa donna addirittura rompe il vaso di alabastro. Secondo il Vangelo sia di Matteo che di Marco, la versa sul capo di Gesù. Il Vangelo di Giovanni, nell'unzione di Betania, sottolinea una cosa meravigliosa: che tutta la casa si riempì del profumo di questa mirra. Ecco, questo è importantissimo. Magari la nostra casa si possa riempire, tutto il nostro essere e le nostre case si possano riempire del profumo di questa mirra o del profumo di questo nardo. Ecco perché si parla anche di nardo, che ha un profumo meraviglioso. Anche la mirra ha un buonissimo profumo. Ecco, l'importante è che è veramente un simbolo, come dice San Paolo: voi siete, noi cristiani siamo il profumo di Cristo. Che questo profumo, ecco, delizioso, possa veramente riempire la nostra casa. Bene, adesso facciamo una breve pausa musicale. Grazie. Abbiamo visto nella prima parte della trasmissione tutte le risonanze dell'importanza di questa unzione di Betania, cioè non tutte, alcune, perché ovviamente è ricchissima questa unzione. Poi veramente Gesù Cristo la interpreta in vista della sua sepoltura, perché certamente la mirra, il nardo, questi unguenti profumati si usavano, come sappiamo, nel corpo esanime del defunto, cioè prima della sepoltura. Ecco, andiamo ora più in profondità su alcuni dettagli di questo Vangelo. Innanzitutto, dopo questa unzione, ecco, il Vangelo di Matteo dice che la donna, Aveva un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e lo versa sul capo di Gesù mentre sta a tavola. Il Vangelo di Marco, come ho detto, fa riferimento invece al fatto che addirittura questa donna rompe il vaso di alabastro e effonde questo unguento profumato, dice Marco, di nardo vero molto prezioso e lo versa sul capo di Gesù Cristo. Questo suscita una reazione molto forte. Nel Vangelo di Giovanni si dice che la reazione è di Giuda Iscariota, mentre il Vangelo di Matteo e di Marco fa riferimento, il Vangelo di Matteo ai discepoli che si lamentano del gesto che fa questa donna, mentre il Vangelo di Marco dice alcuni, non dice che erano i discepoli di Gesù. Comunque sia, il Vangelo di Matteo dice così letteralmente al versetto 8: i discepoli vedendo ciò si sdegnarono e dissero: perché questo spreco? Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai poveri. Qui c'è una parola chiave di questo Vangelo, che è la parola spreco, cioè questa donna fa un gesto assolutamente gratuito, sovrabbondante. Infatti, diciamo, i commentatori sottolineano che il gesto che fa questa donna è importantissimo. Sapete che nell'ebraismo c'erano i precetti, cioè le mitzvot, che certamente sono meritorie, cioè compiere i precetti. Poi c'erano le opere di misericordia, anche gli ebrei hanno opere di misericordia corporale, e poi ciò che si chiama Gemilut Chassidim, cioè le opere dei giusti, le opere di carità, che sono di particolare importanza, perché sono meritorie, cioè sono oltre la legge, oltre il precetto, vengono chiamati proprio atti di carità o atti di amore. È proprio quello che fa questa donna, è nelle parole di Gesù Cristo. Ma adesso io voglio sottolineare questo spreco, questa gratuità, perché è importante per noi. È interessantissimo, nel Vangelo di Giovanni si dice addirittura il prezzo di questo olio unguento profumato, che viene chiamato miron. Poi questa parola miron ha un'importanza grandissima nella tradizione cristiana, anche liturgica, in particolare bizantina, dove l'olio della cresima è proprio chiamato miron, e ancora si fa con una ricetta speciale ripresa da questo testo che abbiamo letto prima della pausa dal libro dell'Esodo. Praticamente nelle parole di Giuda Iscariota si dice che perché questo unguento profumato non si è venduto per 300 denari. Questa cifra è una cifra enorme. Pensate, lo sappiamo anche dagli stessi Vangeli, che la paga di un giorno per un operaio era un denaro. Ora, se togliamo i sabati o gli altri giorni festivi, eccetera, in poche parole 300 denari erano ciò che guadagnava un operaio in un anno, cioè era lo stipendio di un anno di lavoro, una cifra pazzesca. Questa donna, diciamo, non ha paura non esita a dare qualcosa di preziosissimo a Gesù Cristo. Questa è una parola molto importante anche per noi. Per Gesù Cristo solo le cose migliori. San Francesco d'Assisi, che viveva nella povertà, viveva certamente come un povero, però per esempio comprava le cose più belle per la liturgia, perché vedete, Dio è generoso, Dio non è avaro, non fa un fiore, fa milioni e milioni di fiori, di piante, e così noi siamo chiamati a fare per Gesù Cristo e certamente anche per i fratelli, dare del nostro meglio, non dare del superfluo, ma veramente spenderci spenderci, dare tutto, ma questo è visto dai discepoli o da alcuni dei presenti, e certo da Giuda Iscariota, secondo il Vangelo di Giovanni, come uno spreco. E invece questo è un'opera immensa che fa questa donna, perché questa donna fa qualcosa di incredibile: unge l'unto. Ecco, lei che unge l'unto del Signore. È qualcosa di veramente impressionante, a cui noi anche siamo chiamati. E qui c'è il significato che dà lo stesso Gesù Cristo, dicendo una frase che è importantissima anche per noi. Ecco, versando questo profumo sul mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura. Poco prima dice: i poveri li avete sempre con voi, sempre li avete con voi. E questo anche lo dice chiaramente già la Torah, il libro del Deuteronomio, Deuteronomio 15:11, afferma chiaramente questo, perché si dice: ecco, poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allora io ti do questo comando, un comando del Signore, e ti dico: apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua terra. Cioè, Gesù Cristo dice, seguendo la Torah, i bisognosi non mancheranno mai nella terra. Dice Gesù Cristo: i poveri li avete sempre con voi, e avete questo comando di essere generosi, di dare il meglio ai vostri fratelli poveri. Ma qui c'è molto di più di un povero. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Questa donna anticipa la passione, secondo Gesù Cristo. Riconosce che Gesù Cristo è il vero povero. Questo è importantissimo, senza negare certamente che siamo chiamati a veramente dare tutto, a essere generosi verso i nostri fratelli, specialmente i più poveri, certamente. Ma qui c'è qualcosa di profondissimo. Questa donna riconosce a Betania, che è la casa della povertà, la casa del povero, il povero per eccellenza, cioè colui che, essendo ricco, si è fatto povero per farci ricchi mediante la sua povertà, perché ci ha dato tutto, ci ha dato la sua vita, la sua anima, la sua madre, ci ha dato il suo onore, perché è morto come un maledetto, lui il benedetto per eccellenza, è morto come disprezzato, rifiutato, come un rifiuto degli uomini, come dice Isaia 53. Ecco, lui stesso si è fatto povero fino veramente a vivere la povertà per eccellenza, che è la sua passione, la sua morte, la sua sepoltura. Questa è una scena meravigliosa, perché anticipa quella sepoltura meravigliosa, anche se ovviamente drammatica, tragica, no? Che poi è stata anche ritratta nelle icone, nella storia dell'arte. Ma questa scena meravigliosa di Giuseppe di Arimatea e di Nicodemo, che hanno questa grazia immensa, io l'ho meditata molto spesso e sempre mi commuove, cioè il fatto che Giuseppe di Arimatea e Nicodemo hanno avuto questa grazia di avere il corpo esanime di Gesù Cristo, di poterlo ungere per la sepoltura. Cosa avranno visto in Gesù Cristo esanime? Quale maestà anche in tutta la sofferenza? Quale dolcezza, quale divinità, perché hanno visto veramente l'uomo totalmente libero, che ha potuto dare tutto se stesso, l'unico che si è potuto donare totalmente anima e corpo per amore dell'uomo, per amore degli uomini, come dice la liturgia bizantina, che chiama Cristo Filantropos, l'amico dell'uomo. Il vero filantropo, si parla tanto di filantropia, ma il vero amico dell'uomo è colui che dona tutto se stesso, ecco, per noi. E veramente è una scena impressionante, ecco, questi due giusti, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo, che hanno questa grazia. E se noi per esempio vediamo la Sacra Sindone, no? Cos'è che ci colpisce nella Sacra Sindone, a parte ovviamente... ho dedicato anche delle tavole rotonde sulla Sindone, a parte ovviamente tutti gli studi anche molto minuziosi, molto scientifici che ci sono sulla Sindone. Ma ciò che più ci colpisce è che questo uomo così martoriato, l'uomo della Sindone, però ha una sua bellezza enorme, immensa, ha una sua maestà, una grande dolcezza, colpisce moltissimo il volto della Sindone, se noi lo contempliamo anche nella fede, no? E immaginate avere tra le mani e poter ungere il corpo di Gesù Cristo piagato, che certo fa impressione, di per sé qualcosa di tragico, ma nello stesso tempo è il più bello tra i figli dell'uomo, perché lo sfigurato, come dice il profeta Isaia, tanto era sfigurato che quasi ci coprivamo il volto, però in realtà è il vero trasfigurato, perché quelle piaghe sono il segno indelebile dell'amore umano di Cristo e dell'amore divino, dell'amore stesso di Dio, perché Cristo è anche Dio, totalmente donato, consegnato a noi fino alla morte e alla morte di croce, fino ad essere piagato. E come dice la lettera di San Pietro, da queste piaghe, e già certo Isaia 53, da queste piaghe noi siamo guariti. Ecco, poi diciamo lo approfondiremo, però questa donna fa già qualcosa di fondamentale, anticipa questa unzione. Quindi Gesù Cristo stesso la riferisce alla sua sepoltura. Questo è il meraviglioso portale d'ingresso, no? Della passione e l'azione che fa questa donna. E diciamo, per concludere questa puntata, vorrei anche far riferimento a due testi dei padri della Chiesa. Il primo è di Sant'Ignazio di Antiochia, dalla lettera agli Efesini, che dice così: per questo il Signore accettò il profumo o la mirra sul suo capo, dice Sant'Ignazio di Antiochia, per infondere immortalità alla Chiesa. E dice Sant'Ignazio: non lasciatevi ungere dal cattivo odore dell'insegnamento del principe di questo mondo, che non vi renda prigionieri fuori della vita che vi attende. Ecco, dice, il Signore accettò questo unguento profumato sul suo capo per infondere questo profumo di immortalità a noi, alla sua Chiesa, in modo che non siamo unti dal cattivo odore del demonio, cioè dell'insegnamento del principe di questo mondo, che, come dice Sant'Ignazio, ci vuole rendere prigionieri fuori della vera vita, della vita eterna, ci vuole rendere prigionieri del nostro ego, di noi stessi, delle nostre cose, affinché noi non ci doniamo. E poi certamente vorrei anche citare San Cirillo di Gerusalemme, che nelle sue catechesi mistagogiche fa riferimento varie volte a questa unzione che ricevevano i battezzati, e proprio parla che si versava l'olio sul loro capo, e ovviamente questo ha moltissimi significati che già ho cercato in qualche modo ecco, un po' esplorare in queste mie povere o brevi parole. Quindi ecco, andare a Betania significa per noi oggi veramente accogliere Gesù Cristo, poter ungere il suo capo in Cristo e nei nostri fratelli. Ecco, che questa santa unzione sia in noi, cioè questo amore profondo a Gesù Cristo, poterlo riconoscere al di là delle voci dentro di noi e fuori di noi che ci rimproverano, che ci accusano, che ci spingono a non dare, che ci spingono a pensare che in fondo quello che facciamo per Gesù Cristo, per la sua Chiesa, per gli altri, in fondo è uno spreco, che stiamo sprecando i nostri soldi, il nostro tempo, in fondo ciò che vorrebbe il maligno, ma anche diciamo ciò che molte volte ci muove dentro di noi è a tenere la nostra vita, a non darla agli altri, a non spenderci per gli altri. Il fatto che questa donna rompe il vaso è fondamentale, rompe il vaso in modo che esca questo profumo, E questo è quello che è avvenuto in Cristo: il suo corpo rotto, spezzato, è stato per noi, ecco, un profumo che ci ha inebriato, che è il profumo della grazia, è quello che sperimentiamo nell'Eucarestia. Per questo uno dei nomi più antichi dell'Eucarestia è proprio la frazione del pane. Così noi siamo chiamati a essere eucaristici come questa donna, per la grazia di Cristo, per la potenza della sua parola, dei suoi sacramenti, dell'Eucarestia, e poterci anche noi spezzare affinché questo buon profumo di Cristo possa riempire tutta la casa. Ne ha bisogno la Chiesa, ne ha bisogno il mondo, ne hanno bisogno le nostre case, ne ha bisogno, ecco, ne abbiamo bisogno noi, affinché non prevalga questo cattivo odore del maligno, questo cattivo odore dell'egoismo, della non comunione, della non accoglienza di Cristo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria, sempre chiedendovi certamente preghiere per la Terra Santa, che il profumo di Cristo possa, ecco, effondersi su di noi e riempire questo mondo, perché non perché siamo migliori, perché abbiamo questa missione, siamo chiamati a fare questo servizio, ecco, che il nostro vaso si possa rompere, perché la grazia che abbiamo ricevuto, la gratuità dell'amore di Dio che abbiamo ricevuto in Cristo, possa, ecco, spandersi ed effondersi anche verso gli altri. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.